intorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cogliete. Oggi parleremo dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Come anticipato, questa mattina parleremo dell'Istituto Carlo Besta di Milano, che si occupa della diagnosi, della terapia, dell'assistenza e delle procedure di esenzione delle malattie neurologiche rare, sia negli adulti che nei bambini. Tutto ciò ha lo scopo di contribuire a ridurre le difficoltà di chi è affetto da una malattia rara e di approfondire lo studio di queste patologie. Per parlare di tutto ciò, ci colleghiamo subito con il presidente dell'Istituto Carlo Besta, la dottoressa Marta Marsilio. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, è veramente un piacere averla stamani ai nostri microfoni.
Allora, piacere mio, grazie.
Allora, conosciamo meglio l'istituto, quando nasce e per opere di chi? E poi anche le finalità.
Allora, la storia dell'Istituto Besta è una storia lunga, abbiamo festeggiato nel 2018 i 100 anni, questo per anticiparvi che è stato fondato nel 1918 per volere di Carlo Besta. E inizialmente devo dire che anch'io quando ho ripercorso un po' la storia, nel momento in cui ho preso la presidenza, mi sono informata sulla lunga storia dell'istituto e con curiosità ho scoperto che nasce in realtà alla fine della prima guerra mondiale per curare di fatto i feriti che avessero avuto problemi e ferite al sistema nervoso durante la prima guerra mondiale. Questo in luce, poi fin da, in realtà dagli anni 30 con la fine della prima guerra mondiale cambiano le finalità dell'istituto e sempre per volere di Carlo Besta, che è stato illuminare della neurologia italiana, l'istituto da subito diventa un istituto monotematico con l'obiettivo di curare tutte le patologie che riguardano il sistema nervoso e fin dall'inizio avendo già l'obiettivo non solo di offrire assistenza ma di puntare tantissimo anche sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove terapie e nuove tecniche interventistiche per la cura delle patologie neurologiche. Quindi diciamo che 100 anni di storia partono, diciamo così, con un'esigenza storica dovuta a quella che era l'episodio bellico, ma fin subito agli anni 30 abbracciano una finalità che è tuttora quella dell'istituto.
Ecco, leggevo che nel corso degli anni ha cambiato sede l'istituto diverse volte.
Ma diciamo che l'istituto ha cambiato sede più volte all'inizio, quindi dalla prima istituzione, quindi prima del 1918, un primo nucleo intorno alla Guastalla, poi ci si è spostati nell'attuale Viroselli, negli anni 30 è stato però istituito e costruito il nostro polo, dove siamo tuttora, il polo in via Celoria, che diciamo così è stato inaugurato dal re d'Italia nel 32 e che da allora ci ospita. Poi diciamo che fortunatamente le dimensioni dell'istituto sono cresciute e questa crescita però, ecco, diciamo così, si è dovuta estendere ad altre sedi sul territorio, quindi noi attualmente abbiamo attività non clinica, la clinica è concentrata in via Celoria, ma di ricerca laboratoriale e amministrativa su altre 3 sedi all'esterno dell'istituto sulla città di Milano. Diciamo che questo si manterrà fino al nostro trasferimento previsto tra qualche anno in Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni.
Nel 2006, se non vado errato, l'istituto è stato trasformato in fondazione. Perché?
Sì, in fondazione di diritto pubblico, ma diciamo che la vigente normativa a livello nazionale prevede, per ridirsi, la possibilità di una trasformazione di fondazione di diritto pubblico. Per la fondazione era considerata un istituto giuridico che garantisse una maggior, diciamo così, flessibilità e apertura ad altri stakeholder per questi specifici istituti. In realtà solo Regione Lombardia ha deciso poi di procedere con questa trasformazione. Sapete che le regioni nel nostro sistema sanitario hanno una forte autonomia dal punto di vista organizzativo e istituzionale, quindi nel 2006 gli IRCS pubblici lombardi sono stati trasformati tutti in fondazioni di diritto pubblico e il BES è tra questi, ovviamente. Questo ci ha garantito nel tempo, e su questo siamo l'unico in realtà istituto tra gli IRCS lombardi ad aver aperto anche alla partecipazione di soggetti privati. In particolare dal 2008 nel nostro istituto è entrato come soggetto partecipante una fondazione, Fondazione Mariani, che da allora ci sostiene in maniera molto forte. Lo faceva anche prima della trasformazione in fondazione, ma la trasformazione in fondazione ci ha permesso di, diciamo così, consolidare ulteriormente questa forte partnership che ci caratterizza da molti anni.
È veramente una gioia ascoltarla, Presidente. Stiamo tutti attenti a quello che dice.
Sufficientemente chiara.
Chiarissima, chiarissima. Quindi ecco perché dicevo, è proprio una gioia.
Mi aiuta a essere un professore universitario, quindi abituata a comunicare me. E questo forse, ecco, mi facilita un po' il compito.
Fortunatissimi i suoi alunni. Va detto che i medici e i ricercatori della Fondazione operano nell'ambito della neurologica clinica e di base e si occupano dei disturbi neurologici dell'adulto e del bambino. Si occupano inoltre delle patologie neurochirurgiche e oncologiche, delle malattie croniche e quelle rare. Ma, dottoressa, qual è l'obiettivo fondamentale dell'attività complessiva della Fondazione?
Ha già permesso di capire quanto occuparsi di malattie neurologiche implichi in realtà una serie di ampia di casistiche, dall'adulto al bambino, dalla patologia acuta, pensiamo al trattamento chirurgico, alle patologie croniche, pensate alle demenze, pensate al Parkinson, che stanno diventando un po' le piaghe, no, della nostra società. Come ci occupiamo di tematiche al BES? Sostanzialmente lungo tre direttrici. La prima direttrice è quella dell'assistenza. Noi cerchiamo di fornire ovviamente terapie chirurgiche o mediche ai nostri pazienti, sia in ambito che in ambito cronico, quindi gestione del paziente lungo l'arco della patologia, che in alcuni casi è un arco che purtroppo si prolunga per la vita, per tutta la vita del paziente, con sia appunto l'ambito, diciamo così, del ricovero, che con tutte le nostre prestazioni ambulatoriali e radiologiche e diagnostiche di altissimo livello. Ma perché noi siamo il centro di riferimento a livello nazionale per le neuroscienze, grazie poi al nostro secondo pilastro, che è quello della ricerca. Il BESPA è fortemente orientato alla ricerca clinica e traslazionale, per far sì che tutte le scoperte che i nostri ricercatori riescono a sviluppare all'interno dei nostri laboratori abbiano fin da subito un target nello sviluppo di nuove terapie o di nuovi trattamenti per queste patologie. Quindi avere questa forte connessione tra la ricerca, che sì, magari in alcuni casi anche una ricerca di base, no? Fatta in laboratori su microrganismi che noi generiamo all'interno delle nostre banche cellulari, piuttosto che su microrganismi piuttosto che su animali, fino agli esseri umani, abbia come target immediato quello di sviluppare una nuova terapia, una nuova terapia farmacologica, una nuova terapia non farmacologica per i nostri pazienti. E il terzo pilastro è quello della formazione. Noi siamo un polo di formazione universitario, abbiamo una partnership con l'Università degli Studi di Milano per una serie di ambiti e con una rete di altri circa 50 enti di ricerca e accademici a livello nazionale e internazionale per formare i neurologi e i neurochirurghi del futuro. Consideri che nel nostro istituto abbiamo un centro di simulazione per i nostri neurochirurghi che ci invidiano a livello internazionale. Molti specializzandi di neurochirurgia vengono ospitati a livello da tutto il mondo nel nostro centro proprio per poter sperimentare delle tecniche chirurgiche prima di poterlo fare su pazienti. Quindi abbiamo bisogno di, proprio per la delicatezza dell'organo che andiamo a trattare, che la pratica clinica sia una pratica clinica che si consolidi anche prima di entrare ovviamente a contatto con l'essere umano.
Ecco, dottoressa Marsiglio, molto si è fatto per quanto riguarda la cura, ma cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro?
Allora, per il futuro il grosso avanzamento che noi puntiamo a fare è quello appunto di sviluppare nuove terapie e nuovi trattamenti. Noi oggi siamo molto avanzati sull'ambito della diagnostica, cioè di identificare la patologia, cose che fino a qualche anno fa non erano possibili identificare così con certezza, soprattutto nell'ambito delle malattie rare. Expert è non limitarsi a identificare la patologia per il paziente, ma riuscire poi a ricostruire un percorso di risposta in termini di sanitaria, quindi assistenza, in termini di terapie, di nuovi percorsi, per cui non solo identifico una patologia, ma riesco anche a garantirti una presa in carico complessiva come paziente. E da questo punto di vista stiamo facendo davvero passi da gigante in una serie di patologie, che sono quelle che poi noi curiamo in particolar modo, dal Parkinson alle demenze, alla SLA, alla sclerosi multipla, all'epilessia, diverse malattie rare del sistema nervoso, tumori cerebrali, che fino a qualche anno fa erano davvero inaspettate.
Quali sono i progetti che la vedono impegnata, dottoressa? Quali sono gli obiettivi del suo incarico di presidente dell'Istituto Carlo Besta?
Diciamo che, dico sempre ai miei collaboratori, ai nostri fantastici medici, che per me è davvero un grande quello di rappresentarli, perché rappresentano davvero un istituto d'eccellenza a livello nazionale. Come posso mettermi a loro servizio? Sto cercando di farlo lungo due direttrici fondamentali. Quella che ci vede impegnati in un progetto strategico che prima ho accennato, cioè sarà il trasferimento dell'istituto in un nuovo polo, che è il polo di Città della Salute e della Ricerca di Sesto San Giovanni, e quindi di trainare una visione futura che non è solo un mero trasloco, ma significa rivedere quelle che saranno le priorità strategiche dell'istituto e di costituire pilastri perché questo sviluppo possa avvenire nella maniera a più alto valore possibile. L'altro grosso elemento è quello della comunicazione, e sulla comunicazione intendo non una comunicazione metto tra virgolette, no, di marketing dell'istituto, perché non ne abbiamo bisogno. Purtroppo la specificità del nostro istituto fa sì che abbiamo tantissima richiesta di pazienti che si rivolgono a noi per trattare le loro patologie. Quello che mi preme è cercare invece di comunicare esattamente ad un grande pubblico, un pubblico specialistico, quelle che sono le grandi scoperte che riusciamo a produrre, quindi di trasformare in una comunicazione fruibile quella che è una comunicazione che normalmente rimane veicolata in consessi accademici, di specialisti. Ovviamente quello rimane, ma penso che sia necessario anche comunicare il grande valore della nostra ricerca al grande pubblico e di cercare di, nel nostro piccolo, anche creare degli strumenti per consentire ai pazienti che magari non hanno necessità di essere riferiti a noi, anche perché magari vivono sul territorio non in maniera magari lontana da Milano, ma di poter comunque beneficiare delle nostre conoscenze, delle nostre competenze attraverso delle piccole pillole che i nostri professionisti mettono a loro disposizione attraverso i nostri canali social per poter supportarli nella, diciamo così, nella cura di alcune patologie, penso alle emicranie, penso alle demenze, penso magari non solo al paziente ma anche ai caregiver, che molto spesso per queste patologie giocano un ruolo fondamentale, e diciamo così far sentire i nostri tempi i loro caregiver un po' meno soli, un po' meno spaesati rispetto a queste grandi patologie.
Ecco, cosa rende speciale questo istituto, secondo lei? Io posso dire che si tratta di una conduzione familiare, una conduzione che rende tutti uniti e che fa di ogni ruolo una vocazione. E non parlo solo del personale sanitario, ma anche, per esempio, degli addetti alla mensa, alle pulizie. Ogni ruolo, dottoressa, è importante e può contribuire, se svolto con amore, ad alleviare un po' il dolore di questi nostri fratelli.
Assolutamente. Noi siamo un piccolo istituto rispetto ad altre realtà sul territorio nazionale, piccolo in termini di numerosità, per esempio di personale, relativamente, perché comunque tocchiamo quasi gli 800 dipendenti, quindi ovviamente tutto piccolo relativamente tutto ad altri relativo. Grandi istituti sul sistema sanitario nazionale. Diciamo che quello che ci rende unici, oltre alla nostro ambito di competenza, che è quello che poi ci riconoscono molto spesso i pazienti, è quello di mettere al centro la persona. Al centro la persona, e persona non è solo paziente, la persona è il suo caregiver, la persona è il medico, la persona è l'infermiere, l'OS, l'addetto alle pulizie, che contribuisce col proprio servizio a prendersi in carico chi a noi si rivolge. E devo dire che questo lo facciamo anche grazie non solo al nostro, diciamo così, personale che direttamente dipende dall'istituto, ma anche grazie ad una fortissima rete con le nostre associazioni di pazienti e di volontariato, che davvero costituiscono per noi un asset strategico che io coltivo con grande attenzione e cura, perché credo tantissimo in questa rete, nella potenza di questa rete.
Dottoressa, io la ringrazio veramente, c'è sempre spazio per lei qui ai microfoni della Radio Vaticana.
Grazie a lei, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Il grazie a lei, ma un grazie anche a tutti gli operatori volontari dell'Istituto Besta, perché veramente fate tanto. Grazie, grazie e buona giornata. Grazie.
Arrivederci.
Grazie. Termina qui il tempo a nostra disposizione. Ancora grazie alla dottoressa Marta Marsilio, presidente dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Grazie per essere intervenuta e grazie a voi, amici in ascolto, per averci fin qui seguito. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.